Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare un buon risveglio per chi si fosse già alzato in questa caldissima domenica 3 luglio. Il programma, come al solito, prevede che per la prossima ora e 30 minuti circa ci saranno un po' di annunci di novità discografiche, tante peraltro questa settimana. Qualche concerto, qualche evento da raccontarvi. Okay. Possibile andare ad ascoltare in queste giornate di inizio festival, soprattutto parleremo anche un po' di quello. E poi, insomma, perché no, anche tante richieste da parte vostra. La settimana scorsa se ne sono poi alla fin fine sommate 4, quindi le devo recuperare un po'. Già qualcuno mi chiede già oggi il trio Opera 100 di Schubert, quindi settimana prossima devo anche pensare a una buona esecuzione dei tri di Schubert. Io, come sempre, le vostre richieste le accolgo tutte, però vi chiedo sempre una settimana perché io devo un po' pensare a quale esecuzione come dire, preferisco o trovo più appropriata. E quindi, insomma, anche per i tri di Schubert devo un attimo pensarci. Quello a cui invece non devo pensare è subito. Ah, intanto spesso mi chiedete come mai al mattino dico gli auguri a tutte le mattine del mondo, perché la sigla stessa di questo programma è tratta dalla colonna sonora del film di Alain Cournot dei primi anni 90, credo, Tutte le mattine del mondo, in cui il brano che ascoltiamo sempre, cioè la marcia per la cerimonia dei turchi, la marche pour la cérémonie de Turc di Lully, è uno dei brani che compongono questo bellissimo film con Gérard Depardieu. Vi dicevo appunto la grossa novità discografica che ho, non ho fra le mani perché la ho, ma digitalmente sarebbe bello averla fra le mani perché è un cofanettone di 40 dischi dedicati a John Adams, che insomma la Nonesuch Records, la casa discografica americana che è sempre stata un po' associata al movimento cosiddetto al minimalismo americano, in particolare quello newyorkese, ha deciso appunto di dedicare a ormai una più che quarantennale attività del compositore John Adams, che è proprio un po' il tipico rappresentante di una certa cultura compositiva che viene dagli Stati Uniti, gli studi a Harvard, in generale la formazione nel Nord-Est, e poi però l'approdo al San Francisco Conservatory of Music e prima appunto gli studi con Mio, ma anche con l'aver incontrato Cage. E però il grande apporto di John Adams è stato proprio quello di aver un po', tra virgolette, ispirato il cosiddetto postmodernismo musicale, che solo negli Stati Uniti in un certo senso poteva avvenire, perché di fatto è interamente basato su questo gusto proprio per la citazione di cose del passato che ritornano un po' trasformate, il gusto anche per il pasticcio, il gusto per in generale, insomma, guardare alle forme come delle cose che sono tracce di un passato, ma che ancora, come dire, hanno una certa vita. Dei 40 dischi che compongono questo lungo, insomma, percorso di John Adams, che va dalle opere, vi ricordate, Death of Klinghoffer, Nixon in China, i grandi, insomma, capolavori fino a Dr. Atomic, ma anche i primi lavori proprio iper minimalisti, un po' alla Philip Glass, alla Steve Reich. Però ho trovato molto carini e un buon brano per cominciare questi piano roll. E in particolare il secondo brano, Man is Jim, che è dedicato a Emmanuel Ax, chiamato Manny, e Jim, perché, non perché è la palestra, ma perché ovviamente il brano citato sono le gimnopedie di Satie. Io sono Carlo Lanfossi, vi ricordo se avete richieste, domande o quant'altro mi trovate via messaggio o anche Telegram al 331-6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Thank you. i Century Rolls, in realtà una citazione intende i piano rolls, cioè la pianola, il pianoforte meccanico, tipico proprio anche questo un po' dell'orizzonte, del panorama americano dei primi del Novecento, e che qui appunto invece un secolo dopo John Adams riprende. A richiesta da Emmanuel Ax, il pianista con cui Adams ha spesso collaborato, che qui con la Cleveland Orchestra diretta da Christophe O'Donoghue proprio, insomma, riporta un po' alla luce non solo per esempio le gimnopedie di Satie, ma io ci sento anche un po' di Ravel, insomma un po' di quel tipo di mondo, però come dire, trapiantato nella California dove lavora John Adams. Ah, quindi a John Adams, insomma, gli auguri ancora di tanta carriera, però intanto questo cofanetto con i Collected Works, 40 dischi e due grossi booklet che raccolgono scritti anche di più giovani compositori che adesso sono un po' appunto sulla breccia, insomma, sulla bocca di tutti per quanto riguarda il genere invece cosiddetto indie classical, che è un po', diciamo, la diretta conseguenza del postmodernismo in musica. Per esempio Nico Muhly, insomma, e altri compositori che gravitano intorno a quel mondo. Intanto, peraltro, mi sembrava un bel brano da dedicare a chi magari a quest'ora è già sveglio, perché ha dei bambini piccoli, insomma, che hanno i loro ritmi a domenica mattina, un po' come noi, ma magari un po' diversi. O per chi invece, come il prossimo brano, mi sembra si sveglia la domenica mattina come invece con una voglia, con particolare energia. Sto parlando della messa in si minore di Bach perché è appena uscito un nuovo disco. Santo Spirito, René Jacobs alla guida della Academy für Alte Musik di Berlino. pensato che fosse un buon contraltare alla, come dire, alla sonorità più pacifica, un po' più seduta dei Century Rolls di John Adams, invece il Cum Sancto Spiritu, il finale della prima sezione della messa in si minore di Bach, che è appena uscito per Armonia Mundi, questa nuova registrazione con la Akademie für Alte Musik di Berlino e il Arias Kammerchor, diretti da René Jacobs, quindi da uno dei direttori più, anche, non voglio dire controversi, ma insomma dei meno consuetudinari all'interno del mondo del repertorio early music, perché di fatto tante anime compongono Jacobs, l'anima del cantante, perché lo ha fatto per tanto tempo, l'anima del musicista e del direttore d'orchestra, però, come dire, votato all'impegno nei confronti di un'esecuzione storicamente informata, e però sempre anche con un approccio molto attento alla teatralità in generale, che funziona molto bene in disco, questo va detto. In effetti, Jacobs ha tanti dischi all'attivo, di cui tanti sono poi rimasti un po' delle pietre miliari dell'interpretazione moderna. Questa messa è, come avete sentito, beh, ho scelto un brano ovviamente dei più spettacolari, ma sicuramente non è un'esecuzione di quelle, come dire, particolarmente né asettiche o né neutre, sempre che esista un'esecuzione neutra, né di quelle ascetiche o più contemplative. Ecco, no, questa è particolarmente terrena, come ci si poteva aspettare da René Jacobs. Anche qui di nuovo passiamo a tutt'altro genere, perché anche questa è una richiesta che è venuta da voi settimana scorsa. Sono ben contento di farvela ascoltare. Mi avete chiesto di sentire il finale, il Liebestod dal Tristano Isotta. Insomma, come dire, qui passiamo dalle glorie della messa in si minore a invece, come dire, la celebrazione della morte nell'amore, come Isolde alla fine del Tristano, un Isolde, e vi avete chiesto in particolare un'esecuzione di Jesse Norman. Jesse Norman non ha mai né inciso né portato, insomma, dal vivo sul palcoscenico il ruolo di Isotta, ma lo ha inciso in un paio di occasioni come brano separato. Lo ha inciso sia con Klaus Tennenst e sia con Herbert von Karajan. L'incisione, quella con Karajan, è Wiener Philharmoniker tarda, perché arriva dal 1988, quindi sono gli anni in cui Karajan già è, come dire, meno presente sul podio, fa fatica anche in un certo senso a contenere le grandi orchestre, però c'è anche una profondità di studio che si sente. Insomma, penso che sul Tristano ci sia poco da discutere sulla profondità di tale capolavoro, e qui devo dire l'intesa con Jesse Norman è altissima. Jesse Norman ci ha lasciati nel settembre del 2019, dopo una gloriosissima carriera anche come rappresentante della cultura nera, anche all'interno del mondo dell'opera. E lei, che aveva studiato a Howard University, uno dei luoghi simbolo delle proteste negli anni 60. In uno dei ruoli più bianchi che più bianchi non si possa, cioè quello di Isotta. Contesto con cui sono nate alcune delle sinfonie di Beethoven in questo nuovo disco, anche questo per Armonia Mundi, proprio dedicato non solo a Beethoven ma soprattutto ai suoi più stretti predecessori o comunque ispiratori o ispirati, Cherubini e, come in questo caso, Etienne Nicolas Mehul. Thank you. Era Mehul, Etienne Nicolas Mehul, il compositore, il compositore che è stato associato alla Rivoluzione francese, insomma, il cantore in un certo senso di quegli anni, e anche tante opere, tra cui, per esempio, non lo sapevo, l'ho scoperto adesso, un'opera incompiuta ambientata a Milano, ma la Milano del 300 all'epoca di Gian Galeazzo Visconti, sarebbe bello poterla recuperare. Una di quelle cose che, per esempio, il Palazzetto Bruzzane, di cui ascoltiamo spesso queste domeniche le loro produzioni, potrebbe, per esempio, provare a recuperare. Vedo che esiste la partitura, quindi perché no? Questo però era la prima sinfonia, la sinfonia in Sol minore, una tonalità non a caso, visto che ricorda molto la sinfonia numero 40 di Mozart, ma ricorda anche poi dopo, insomma, ricorda, anticipa, insomma, termini un po' anacronistici come volete, la Quinta Sinfonia di Beethoven, ma il mondo, insomma, la temperie artistica è un po' quella, a cavallo tra la Rivoluzione, le prime istanze preromantiche. Peraltro vedo che Mehul è stato il primo compositore in assoluto a essere stato definito romantico, ovviamente con un'accezione del termine che ha poco a che vedere col romanticismo come lo intendiamo oggi, ma insomma comunque è indicativo anche quello. Questo è un disco, anche questo, Armonia Mundi, appena uscito, proprio appunto dedicato a Beethoven, Mehul, ma c'è anche spazio per l'ouverture della Lodoïska di Cherubini, con di nuovo l'Akademie für Alte Musik Berlin, come abbiamo ascoltato prima, diretta da René Jacobs per Bach, qui senza di fatto un direttore vero e proprio, ma col suo Concertmeister, cioè Bernard Fork, che viene accreditato come appunto come leader della compagine. Altro nuovo disco che volevo segnalarvi, questa volta ci spostiamo in ambito pianistico, ma rimaniamo sempre con l'etichetta Armonia Mundi. Non so, non è una scelta voluta questa settimana, ma insomma, sono i dischi che mi sono capitati fra le mani prima di altri. Il disco è interamente dedicato a Prokofiev perché è la terza installazione del percorso che Alexander Melnikov, il pianista russo, che soprattutto tra gli anni 2000 e gli anni 2010 ha ricevuto non so quanti premi delle varie riviste specializzate per i suoi dischi, soprattutto per quanto riguarda Shostakovich, e adesso invece affronta il percorso del compositore che lui stesso nel booklet definisce un... No, non lui stesso, in realtà Andrei Liščić, il musicologo che scrive nel booklet, lo definisce un compositore inclassificabile, nel senso di... perché non è etichettabile, mettiamolo così, non perché non piaccia, ovviamente. Il compositore è Prokofiev, come vi dicevo. In questo terzo disco ci sono le sonate, le sonate numeri dispari, la numero 1, la 3 e la 5. La 1 e la 3 sono quelle, diciamo, scritte nel periodo, diciamo, pre-rivoluzione russa. Poi dopo invece la quinta è invece scritta, e poi qui nella versione del 1953, ma comunque era stata scritta comunque ben prima, negli anni 20, mentre era appunto nelle Alpi Bavaresi. E è più una sonatina, se vogliamo, più che una sonata vera e propria. E mi piace in particolare tantissimo il secondo movimento, un andantino in 3 ottavi, ironico, ma al tempo stesso abbastanza tragico nel suo essere, come qui. E qui, in effetti, nel booklet giustamente ne parlano come una sorta di pantomima con gli attori marionette, perché appunto ha questi gesti un po' meccanici, alle volte un po' quasi, insomma, non che siano inaspettati, ma insomma la ripetizione, come sempre, riserva sorprese, insomma, per definizione, no? Concepiamo che una cosa è ripetuta proprio perché non è qualcos'altro. La ripetizione implica che ci sia anche una non ripetizione, no? Questa è la quinta sonata di Prokofiev in Do maggiore, l'opera 135, il secondo movimento, l'andantino, sulla tastiera Alexander Melnikov. Invece mi scrivete che il podcast di domenica scorsa non è riuscito, è vero, vedo che sul sito non è stato pubblicato, però sia nella app sia anche vedo nei vari siti di distribuzione di podcast come quelli insomma, di Apple o di altri, c'è regolarmente anche con la scaletta, quindi forse se riuscite a recuperarli dalla nostra app o dalle altre app, lì il podcast c'è, non so perché non è comparso sul sito. Prokofiev, la sonata per pianoforte, la numero 5 in do maggiore, opera 135. Questo era il secondo movimento, l'andantino. Alexander Melnikov al pianoforte, il nuovo disco, il terzo volume dell'opera di Prokofiev, interpretato da Melnikov, qui appunto dedicato proprio a le tre sonate, la 1, la 3, la 5 di Prokofiev, insieme alle visioni sinfoniche, se non mi ricordo male si chiamano, ma adesso ve lo dico, visioni fuggitive, le visioni fuggitive opera 22, sono 20 piccoli brani, piccoli insomma gioielli raccolti da Prokofiev. Devo dire, Melnikov ha un po' non voglio dire il tocco, ma lo stile appropriato, se vogliamo, proprio perché per tanti anni si è dedicato a studiare Shostakovich e alla musica di Shostakovich. Ovviamente, come dire, la naturale prosecuzione è anche affrontare il contraltare Prokofiev, e però che è appunto uno stile, anche in generale anche un'ideologia compositiva molto diversa da quella di Shostakovich. Prossimo disco, mi viene da ridere perché è Genetichetta, come potete immaginare, ormai oggi è sempre Armonia Mundi, spero mi assumeranno, forse così perlomeno smetto di fargli pubblicità, e qui Samuel Hasselhorn, giovane baritono particolarmente cercato ultimamente, perché è uno dei pochi che si è più o meno specializzato nel repertorio da camera, soprattutto nel repertorio lideristico. Qui nel primo disco, penso un paio d'anni fa, forse non di più, 2 o 3 anni fa, si era dedicato in particolare a Schumann. Qui invece Glaube, Hoffnung, Liebe, fede, speranza, amore, il titolo del disco e anche il titolo di uno dei leader di Schubert. La selezione di 15, vedo, leader su vari testi, quindi non ha scelto Hasselhorn di focalizzarsi su una raccolta in particolare, ma ne ha messo insieme alcune sulla base appunto del tema esposto dal primo lead che viene eseguito nel disco, appunto secondo i tre sostantivi, fede, speranza, amore. In realtà c'è un po' di tutto, perché poi vedo che c'è anche la morte, che viene spesso evocata nelle sue selezioni. In particolare vedo Erlkönig, il re degli elfi, che è forse uno dei più famosi lead di Schubert. Dei tanti che mi piacciono, ho selezionato uno che conoscevo poco, o comunque non conoscevo del tutto. Si intitola Litanie auf das Fest aller Seelen, cioè le litanie per la festa di tutti i santi, insomma, è devo dire una sorta di un po' un mondo a sé, perché è come se praticamente questo testo, che di fatto è un po' dedicato ovviamente di nuovo ai morti, alle anime che vengono cantate e celebrate, però con un ritmo molto 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 lento, molto quasi a note tenute, e si inizia proprio appunto dedicato a tutte le anime che possano riposare in pace. E qui devo dire, anche perché il disco è stato accompagnato, sapete, questo è un fenomeno che mi diverte molto, quello di vedere come le etichette discografiche pubblicizzano oggi i loro prodotti, e lo fanno seguendo modelli un po' vecchi, che erano classici invece del repertorio pop rock, per cui adesso ogni disco viene anticipato con alcuni mesi anche da videoclip, di solito anche di buona fattura, nel senso che c'è un grosso lavoro, più il cantante è famoso, più di solito c'è un grosso lavoro e anche magari un regista celebre alle spalle, ma insomma di solito sono videoclip anche concept, quindi con un concetto dietro, e in questo caso no, è semplicemente la ripresa dell'esecuzione di lead di Schubert da parte di Samuel Hasselhorn e di Joseph Middleton al pianoforte, che è un po' il suo partner già in entrambi i dischi che ha pubblicato. E qui insomma, si vede questa sorta di capannone attrezzato a sala di registrazione e il baritono che interpreta appunto questa meraviglia di Schubert.
Braucht ein banges
La litania per la festa di tutti i santi, uno dei Lieder di Schubert interpretati da Samuel Hasselhorn e Joseph Middleton al pianoforte in questo nuovo disco Harmonia Mundi dedicato appunto a una selezione di Lieder di Schubert dal baritono Hasselhorn, che appunto si è un po' specializzato in questo tipo di repertorio. Devo dire, qui è molto bello, ho scelto questo Lieder perché è uno dei più semplici in assoluto, più grande economia di materiali, no? Se vogliamo, sono tre strofe ripetute sempre uguali musicalmente, ma che però come accento e come dinamica è andato un po' spegnendosi, no? Quindi mi è sembrato anche particolarmente adatto per la domenica mattina. Un altro ascolto che ritengo adatto per la domenica mattina è, come sempre, Bach, perché vabbè, è uno di quegli autori che vanno bene nei weekend, non perché, vuol dire, ci sono autori che vanno bene tutti i giorni come Handel, ma Bach secondo me va meglio nei weekend. Però oggi mi sono reso conto di averne selezionato un po' troppo. Ne abbiamo già ascoltato prima la messa in si minore. Mi avevate chiesto settimana scorsa insomma, il recitativo e coro finale della Passione secondo Matteo, e l'avrei anche messo in scaletta ieri. Poi ho pensato che in effetti c'era già fin troppo Bach, per cui settimana prossima prometto di farvi ascoltare la Passione secondo Matteo, così anche come una delle mie preferite esecuzioni delle Variazioni Enigma di Elgar, come mi chiede Michele. E dicevo, però, appunto, è il tempo di ascoltare di nuovo Bach anche questa mattina, perché volevo segnalarvi che domani alle 21:15 nel cortile d'onore della Casa della Musica di Parma si inaugura i concerti dell'estate realizzati dalla Società dei Concerti di Parma e con Ramin Bahrami, il pianista iraniano, che è stato di fatto poi adottato dall'Italia, da Milano in particolare, fin da quando ha iniziato a studiare con Rattalino qui a Milano. E Bahrami si è concentrato poi con la sua ricerca, con la sua, insomma, studio, in particolare a Bach, che ha sempre considerato il suo nume tutelare, di cui ha inciso con Decca praticamente quasi tutta. Insomma, non tutta, ma quasi tutta l'opera principale. E a Parma lunedì sera Bahrami eseguirà di Bach il Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, ma anche altro, non solo Bach, per esempio il quarto improvviso opera 142 di Schubert, uno scherzo di Chopin, una suite di Handel, le variazioni in fuga su un tema di Handel di Brahms. Quindi un percorso che in realtà spazia tra, come dire, il periodo barocco, il recupero del barocco nel moderno, come appunto in Brahms, e nel mezzo anche Schubert e Chopin. C'è un po' di tutto, insomma. D'altro canto, la personalità di Ramin la conosciamo anche perché lui è stato qua a Radio Popolare da noi, me lo ricordo, e perché anche in tante interviste in televisione ha sempre dimostrato una grande vivacità e curiosità intellettuale, per cui non mi stupisce che abbia messo insieme un programma come questo. Di tutto questo, però, di questi brani, Ramin ha inciso proprio il Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, uno di quei brani in cui i musicologi ancora se ne stanno discutendo su chi se si riferisca veramente a uno dei fratelli di Bach scomparsi quando ancora Bach era giovane, oppure se il riferimento sia ad altro. Sta di fatto che rimane comunque un pezzo straordinario, e che sicuramente Ramin esegue sia in disco, ma eseguirà sicuramente ancora meglio dal vivo a Parma lunedì sera. Thank you. ancora al mondo del Settecento, Johann Adolf Scheibe, in questo disco dedicato in realtà al mondo intorno a Bach, per violino e clavicembalo. Erano Philippe Grisvard al cembalo, Johannes Bramsoller al violino barocco, ovviamente in questo disco dedicato a Bach, ma anche a Scheibe, Graun, Schaffrat e Telemann, cioè tutto il mondo che ha circondato Bach, soprattutto negli ultimi anni. Scheibe, che abbiamo appena ascoltato nella prima sonata in re maggiore, è uno di quei compositori che è, come dire, degli allievi, tra virgolette, di Bach, o tra i suoi, diciamo, di fatto seguaci, ma che poi è diventato famoso nella storia della musica per aver intrapreso una, forse peraltro mal interpretata, fastidio nei confronti di alcune tecniche compositive di Bach da parte sua, ma in realtà insomma, era sicuramente anche nel suo stesso modo di scrivere completamente in debito col mondo bachiano, in particolare quello di Lipsia, il mondo di Lipsia. Il disco, anzi tre dischi, quello per l'etichetta Audax Records, si intitola proprio A cembalo certato, cioè concertato, e violino solo, cioè tutte queste le musiche in cui appunto di fatto sonate per violino e cembalo, ma più ancora più, se vogliamo, proprio dove svetta il ruolo del violino e il cui il cembalo ha un ruolo proprio concertato, cioè di obbligato, insomma, che deve esserci per, non solo deve esserci sempre, ma deve anche proprio riempire i pochi vuoti lasciati dal solista. E questo disco, anche questo appunto appena uscito, se non sbaglio proprio questa settimana, mentre invece è uscito da tanti anni, ma è un ascolto che mi diverte sempre, me l'avete chiesto voi settimana scorsa, peraltro si accumulano le richieste per settimana prossima, a questo punto ho già la passione secondo Matteo, che è un residuo di settimana scorsa, non potevo oggi inserire un altro Bach, quindi ascolteremo settimana prossima. Poi mi sono segnato il trio per accento di Schubert, le variazioni Enigma di Elgar, i quasi da un'esposizione di Mussorgsky e adesso mi avete chiesto anche giustamente l'ultimo movimento della seconda sonata di Chopin, quindi insomma spaziamo dal 900 di Elgar all'800 di Mussorgsky e di Chopin al tardo classicismo di Schubert, quindi c'è un po' di tutto, mentre mi avevate chiesto la mia esecuzione preferita della Danse Macabre di Saint-Saëns, che devo dire ho dovuto anche qui fare un po' uno sforzo per ricordarmi se ci fosse un'esecuzione che mi piacesse di più, e l'ho trovata indubbiamente. Ce ne sono alcune che sono rimaste un po' come esecuzioni simbolo, cioè in particolare sono molto belle quelle dirette da Dutoit, quella con l'orchestra di Filadelfia diretta da Jean Normandie, ma e più recentemente Kent Nagano ne ha diretto una versione ancora più spettrale, se vogliamo, per Decca, ma devo dire che alla fin fine quella che mi ha dato più proprio il senso di un po' di terrore di questa danse macabre alla Saint-Saëns, ma anche il senso un po' di teatralità, questi rintocchi all'inizio, i 12 rintocchi iniziali, e poi questo modo di suonare il violino solo quasi scordato, un po' insomma un po' acciaccato, se vogliamo, l'ho trovato, devo dire, inaspettatamente quasi nella esecuzione diretta da Daniel Barenboim con l'Orchestre de Paris. Thank you. La danse macabre di Camille Saint-Saëns, questa era l'Orchestra de Paris diretta da Daniel Barenboim, un disco Deutsche Grammophon, se non sbaglio, dei primi anni Ottanta, e devo dire di tutte le esecuzioni l'ho trovata proprio la più quasi adatta, vorrei dire, quella che va un po' più, scava un po' di più proprio nel gusto anche proprio fonico per queste sonorità un po' da Halloween, no? Che Saint-Saëns vuole ricreare in questa appunto danza macabra. Me l'avete chiesta, sono appunto felice di segnalarvi quella che è la mia esecuzione preferita, e appunto poi settimana prossima ancora lo faremo con tanti altri brani che mi avete chiesto. Giancarlo mi chiede quale app si possono trovare i podcast delle mie aperture. Parlo dell'app proprio di Radio Popolare, la trovate su tutti gli app store, ma anche sugli altre app dedicate specificatamente solo al mondo dei podcast, tipo quella di Apple. Appunto si può trovare la mia apertura musicale della domenica con la classica a Radio Popolare. Io vi ricordo peraltro, appunto, se avete domande o richieste, potete mandare un messaggio sia SMS sia Telegram al 331 62 14013, oppure potete scrivere una mail a diretta@popolarenetwork.it. Il prossimo brano peraltro è proprio un'altra delle richieste che sono arrivate settimana scorsa. Mi avete chiesto di ascoltare il bellissimo trio in la minore opera 50 di Tchaikovsky, In particolare a me piace tantissimo proprio l'attacco, i primi minuti, che proprio il pezzo elegiaco, come viene definito questo adagio iniziale, che sono proprio tra le cose più tchaikovskiane, se vogliamo, proprio così sentite queste melodie bellissime. Tchaikovsky non amava il genere del trio, cioè proprio il violino, pianoforte e violoncello, però alla fine si convince perché è un momento particolare della sua vita. Muore Nikolaj Rubinstein, il fondatore, il direttore del Conservatorio di Mosca, molto amico di Tchaikovsky, un po', insomma, la sua morte un po' improvvisa mentre viaggiava per andare, si stava recando in Costa Azzurra, ma in realtà è costretto a fermarsi a Parigi. La leggenda vuole che, nonostante le condizioni gravissime, decide di morire prima mangiando delle ostriche, perché non poteva farne a meno. E ai suoi funerali, in generale, in quei giorni c'è tutta la Parigi che conta, che lo va a trovare, Massenet, Lalot, Pauline Viardot, e poi arriva Tchaikovsky stesso, che, come scrive poi al fratello, era più terrorizzato all'idea di vedere il corpo di Nikolaj Rubinstein, che è proprio la disperazione per la morte in sé. Sta di fatto che scrive uno dei brani in assoluto, direi, più belli del suo catalogo, e non potevo ascoltarlo se non in una vecchia incisione, ma che è recentemente recuperata, dalle mitiche incisioni di Jascha Heifetz e Gregor Piatigorsky negli Stati Uniti, con Arthur Rubinstein peraltro al pianoforte. Thank you. straordinari Jascha Heifetz al violino, Gregor Piatigorsky al violoncello, Arthur Rubinstein al pianoforte. Le registrazioni che ultimamente RCA ha rimesso insieme dei mitici anni in cui Heifetz e Piatigorsky erano insieme in California, alla University of Southern California, USC, dove per tanti anni entrambi hanno insegnato dopo essere di fatto insomma emigrati in California, e insomma sarebbe un giorno qualcuno studierà anche l'impatto, devo dire, sulle scuole di musica americane che hanno avuto insomma personalità come Jascha Heifetz, Piatigorsky, in generale i grandi solisti dell'est europeo o russi che hanno avuto poi sugli Stati Uniti, in particolare sulla California in quegli anni. Era il trio in la minore, questi Tchaikovsky, l'ho richiesto da voi settimana scorsa, appunto ormai ho collezionato un discreto numero anche di richieste per settimana prossima, mi fate sempre felice quando mi segnalate cose che volete ascoltare, perché un po' il succo della trasmissione è proprio quello, no? Di stimolare un po' anche la curiosità di ascolto, non solo vostra ma anche mia, perché è giusto che io ascolti con le vostre orecchie con le mie orecchie quello che voi ascoltate, no? Questo è uno dei punti cardini un po' anche della mia ricerca musicologica, e siamo arrivati ormai agli ultimi minuti di trasmissione, allora volevo chiudere con una segnalazione. Oggi comincia il Festival Musica sull'Acqua a Colico, sulle bellissime rive del Lago di Como, e il programma di quest'anno si è dedicato all'essenza del suono o in generale al concetto di essenza, e il concerto di apertura questa sera alle 21 all'Abbazia di Piona, appunto a Colico, c'è il quartetto Zaz in la minore di Mahler, il trio di Ravel, e al centro una versione per voce e quartetto d'archi dei bellissimi Rückertlieder di Mahler, tra cui in particolare a me piace molto Ich bin der Welt abandon gekommen, che si ascolta sempre nella versione per orchestra, ma che qui è bellissimo ascoltare invece trascritta per voce e di fatto quartetto. A Colico ci saranno Sara Mingardo alla voce, contralto, e Giacomo Tesini, Francesco Senese, Duccio Belluffi e Patrizio Serino come quartetto. Qui invece ascoltiamo una registrazione di qualche anno fa con Felicity Lott e il Schumann Quartet. Carlo Lanfossi è tutto, una buona domenica, rimanete all'ascolto di Radio Popolare, lascio la linea al giornale radio, ci sentiamo poi domenica prossima come sempre, vivete felici.
Thank you.